Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Un petit problème de technique, on ne sait pas pourquoi, ça a sauté, donc c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, c'est du
live.
On
va reprendre, on va, oui, c'est en direct.
C'est génial, mais bien sûr.
Et bah, bonjour, bah, tu vois, il veut absolument qu'on parte en Italie, donc, super. Donc bonjour Alain, bonjour Franceschino.
Buongiorno, tutto bene?
Tutto bene.
Oui, alors aujourd'hui, 3 juillet
c'est
2022.
C'est toi le maître.
Aujourd'hui, il n'y a pas le bon Michel, du coup,
non.
Ce sera moi qui prends le relais. Je pense qu'on peut commencer. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on aura deux invités. Le premier, Andrea Boccaccini, organisateur du Bababoom Festival. Et deuxième interview, Danilo Ceccarelli, journaliste italien qui habite à Paris. Donc, les interviews seront en italien. Donc, petit clin d'œil pour tous ceux qui veulent apprendre l'italien, voilà. Et les thèmes, bien évidemment, ça seront la musique, parce que le Bababoom Festival, c'est un festival de musique reggae. C'est la 9e édition et c'est un festival qui aura lieu du 20 au 24 juillet 2022 al mare, au lungomare di Marina Palmense à Fermo. On parlera également de relations internationales car Danilo Ceccarelli est un spécialiste en politique et justement en relations internationales et il y a un fait divers qui a créé, disons, quelques petites tensions, quelques petites incompréhensions entre la France et l'Italie cette semaine. On parlera de sport, on parlera de cinéma avec Alain. Bonjour Alain.
Bonjour Francesco, bonjour à tous, toutes.
Donc ça va partir à peu près dans tous les sens, tout ça après la première pause musicale. Giovanotti, Ragazzo Fortunato.
Ragazzo fortunato
bentornate e bentornati su Radio Ligre 93.10 questa domenica estiva di 3 luglio 2022. Alors Alain, on va parler de cinéma.
Cinéma avec Mario Soldati. Mario Soldati, on le connaît comme écrivain, mais c'est des très beaux films, inspiré notamment de Fogazzaro. Et donc Jean Gilly vient de sortir une biographie de Mario Soldati qui s'appelle Mario Soldati, cinéaste malgré lui, puisque en effet il a une double carrière d'écrivain. Il a eu le Premio Strega, le Premio Campiello, donc ce qui était assez rare pour un cinéaste italien.
Mais apparemment il a travaillé aussi pour le cinéma.
Du coup. Et il a travaillé quand même, oui, aussi beaucoup pour le cinéma.
Voilà, tu m'apprends des choses voilà. Aujourd'hui.
Oui, la Donna del Fiume, et puis Piccolo Mondo Antico, et puis Malombra, d'après Fogazzaro notamment. Voilà, aussi avec Moravia, même avec Pasolini comme scénariste dans La Donna del Fiume, un des premiers films de Sophia Loren en 1954. Elle avait 20 ans, elle était déjà magnifique à faire rire ou pleurer et danser comme il le fallait. Donc voilà, je vous conseille ce livre de Jean Gilly que vous pouvez commander chez l'éditeur Rouge Profond ou le commander à votre libraire du coin, dont notamment une des deux librairies parisiennes italiennes.
Si, sono la Tour de Babel et,
voilà, et la librairie.
Bien sûr.
Voilà. Donc, autre sortie à propos de Pasolini, pour fêter le centenaire de sa naissance, le film Salò, son dernier film, très controversé, très, très brutal, très violent. Voilà, Salò ou les 120 journées de Sodome qui ressort en salle. Et puis, va ressortir le 20 juillet, donc on ne sera pas là pour vous en reparler directement, mais donc un film de Valerio Zurlini, Les Soldatesses. Les Soldatesses, c'est les femmes soldats, c'est en fait pendant la guerre, pendant que l'Italie fait la guerre en Grèce et en Albanie, un sergent recueille des prostituées pour le repos du guerrier. Voilà, et ça commence un petit peu comme ça, avec c'est pas drôle, mais enfin, ces filles sont envoyées dans les compagnies. Et puis ça se termine par un très beau film sur le courage, la lâcheté, la dignité de l'homme. C'est avec Thomas Millian, le jeune lieutenant, mais les femmes sont Léa Massari, Marie Laforêt, et donc une Française, et Anna Karina, et aussi Mario Adolf. Donc ça sortira Les Soldades, Tesse. On a gardé le titre italien, c'est bien pour cette fois.
Et enfin, il y avait quelque chose par rapport à la famille Argento.
Voilà, le père Dario dans la famille Argento, le père Dario, lui, à la Cinémathèque, une rétrospective qui commencera mercredi, le 6 juillet, jusqu'à la fin du mois. On pourra voir 14 des films de Dario Argento.
On rappelle Dario Argento, célèbre metteur en scène italien, voilà, qui est notamment célèbre pour ses films horror.
D'horreur, voilà, c'est ça, les Gialli, etc. Et puis, et sa fille, qui elle a réalisé trois films, qui était aussi actrice, mais donc là, on pourra voir ces trois films du 9 au 10 juillet. L'Incompresa, le livre de Jérémy et Scarlett Diva. Tout ça à la Cinémathèque. Voilà, sarà tutto.
Merci, merci pour cette rubrique sur le cinéma. D'ailleurs, Asia Argento, je me souviens, elle a participé à un film de Nanni Moretti quand elle était très très jeune. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, c'était Palombella Rossa. Et c'est tout à fait étonnant le fait qu'elle était si jeune, je pense qu'elle avait 10 ans ou elle était adolescente, 15 ans, je ne m'en souviens plus. Mais oui, c'est intéressant de voir cette petite fille qui à l'époque était une toute petite adolescente, alors que maintenant, des tatouages, maquillée, le visage maquillé, on dirait vraiment qu'elle est la protagoniste d'un film de son père. Merci. Merci pour cette rubrique sur le cinéma. On fait une autre pause musicale et restez avec nous qu'on va enchaîner avec la première interview.
Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa. Fidati di me.
Bentornati su Radio Ligre 93.10 in questa domenica caldissima d'estate. Allora, quelques conseils de lecture pour la période estivale. J'aimerais bien vous parler du livre de Houellebecq que je suis en train de lire en ce moment, mais je viens de lire un passage où l'un des protagonistes fait l'amour avec un chien, donc je pense que c'est un peu trop choquant pour un dimanche matin.
C'est dit en tout cas.
Voilà. Et donc je vais vous présenter deux autres livres. Le premier, c'est Palomar de Italo Calvino, un grand classique de la littérature italienne. Donc c'est pas vraiment un roman, c'est pas tout à fait un roman. Palomar est un recueil de réflexions conçu par le protagoniste homonyme du livre. C'est un homme taciturne qui est à la fois excentrique dans sa façon de penser, mais normal dans sa manière de vivre le quotidien. Et c'est précisément la routine, la source d'inspiration des différents chapitres qui composent le livre. Parmi ceux-ci figure un chapitre qui est assez hilarant, Alain, je te le conseille. Il s'appelle « Il museo dei formaggi ». Il se déroule à Paris, dans une fromagerie. Donc, « Il museo dei formaggi », c'est « musée du fromage ». « Musée des fromages », comment on peut traduire ?
Oui, « Musée du fromage ».
Voilà.
Tout à fait.
Donc, et dans ces chapitres, les protagonistes se trouvent dans une fromagerie parisienne et il reproduit l'état d'esprit incertain et douteux qu'on peut avoir quand on veut choisir un nouveau fromage, mais finalement, les stress de la ville, les gens qui sont en queue, qui poussent derrière, les regards menaçants du fromager compliquent un plaisir simple comme celui de la bouffe, comme celui qui peut être goûté du fromage.
C'est pas un exercice un peu oulipien, ce Palomar, non ?
Oui, exactement. On rappelle que Calvino avait beaucoup de contacts avec l'Oulipo français, notamment Georges Perec. Palomar, disons, c'est peut-être un peu moins oulipien, c'est un peu moins expérimental par rapport à d'autres livres qu'il a écrits, comme Il Castello dei Destini Incrociati, par exemple. Mais c'est une lecture, disons, qui offre beaucoup de réflexions et, voilà, conseillé pour l'été. Deuxième conseil, Il Fuggiasco di Massimo Carlotto, 1995. C'est une histoire qui va du 1982 jusqu'aux années 90. Donc il s'agit de l'histoire d'un homme qui s'échappe. Voici la raison du titre Il Fuggiasco. Il est obligé de quitter sa patrie. Il part tout d'abord à Paris et après au Mexico. Dans certains points de vue, c'est un roman un peu à l'américaine, si l'on veut. C'est très animé, très aventureux, mais c'est notamment un récit humain. Parce qu'on se plonge de plus en plus dans les aspects les plus dramatiques du protagoniste, la crise d'identité qu'il vit, parce qu'il doit toujours changer son nom, etc. Donc, pourquoi je vous parle de ces deux livres et notamment du deuxième ? Eh bien, parce que dans le deuxième livre, Il Fuggiasco di Massimo Carlotto, on parle aussi de la doctrine Mitterrand, que c'est une mesure qui a été prise dans les années 80 par le président de l'époque, François Mitterrand, afin de ne pas extrader les anciens terroristes italiens d'extrême gauche, notamment, des années de plomb. Donc, bien qu'il s'agisse d'un fait politique qui remonte désormais à il y a 40 ans, c'est une mesure qui est toujours d'actualité. Parce que cette semaine, précisément le 29 juillet, la Cour d'appel de Paris a émis un avis défavorable à l'extradition des 10 anciens militants d'extrême gauche italiens condamnés dans leur pays, donc l'Italie, pour des actes de terrorisme dans les années 70 et 80. On reparlera de ce fait avec Danilo Ceccarelli, journaliste italien résident à Paris, spécialiste en politique française et relations internationales, et notamment les relations entre la France et l'Italie. Tout ça après la prochaine pause musicale. Healing of the nation.
A boom jar of herb they by me bedside. Open book of scriptures, I man won't deny. Keep it high. The grass is greener on the other side. A good meditation, I mankind. Send me up to catch up all the fire. Big up on the sitting with strong. Me up to send for a Rizla. Big up on the sitting.
Reconnaissez-vous cet style? Eh bien, si vous avez remarqué quelques similarités avec Bob Marley, ce n'est pas du hasard. La chanson que vous venez d'écouter est d'un tel Julian Marley, le fils du célèbre Bob. Eh bien, Julian Marley sera l'un des grands invités au Bababoom Festival qui aura lieu en Italie entre les 20 et les 24 juillet 2022 à Fermo. Justement, on en parle avec l'organisateur du festival, Andrea Boraccini, en lien téléphonique depuis l'Italie. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, quoi de mieux donc que le soleil, la mer, la bonne bouffe sous les signes de cette incroyable musique reggae. Quindi Andrea, la prima domanda che ti faccio è: com'è nata l'idea di fare un festival di musica reggae e perché proprio al Lido di Fermo?
È nato perché, diciamo, ho fatto un percorso di studi e una tesi di laurea che appunto trattava di festival reggae e un'indagine sociologica appunto su quali erano i partecipanti tipici di questi festival, e sono stato sempre appassionato di musica reggae e sono nato a Fermo, di conseguenza si sono incontrati questi due aspetti e mi è nata la voglia di fare un festival qui sul mare, che è una cittadina molto piccola che non era abituata a questo tipo di eventi, e ci hanno accolto calorosamente, e poi negli anni adesso ci sono veramente affezionati a questo festival.
Mi dicevi quanti partecipanti avete più o meno ogni anno e qual è la previsione per quest'anno?
Di solito ci sono intorno ai 10.000 partecipanti e abbiamo la stessa aspettativa anche quest'anno.
Però niente male, direi. Quindi nelle Marche non c'è Cher Alain, dalle Marche gli APAC Giacomo Leopardi, voilà, no, gli APAC la maison de Giacomo
Leopardi. E Urbino,
voilà, e Loreto, e, etc.
Voilà,
Recanati.
Recanati. Recanati, sì. Esatto. Dunque, dicevamo, si tratta di un festival autonomo, indipendente, autogestito. Che cosa significa questo nel concreto? Nel senso, come si finanzia il festival? Quali sono le relazioni poi che avete con le municipali locali?
Il festival è organizzato da un'associazione culturale composta da 6-7 ragazzi della zona. E abbiamo naturalmente il patrocinio del Comune di Fermo e della Regione Marche, e in passato abbiamo anche ottenuto dei riconoscimenti da parte del MIBAC e del Ministero della Gioventù. E, diciamo che ecco, l'associazione finanzia con le quote sociali l'inizio del festival, certo. E poi arrivano espositori e ristoratori che continuano acquistando, diciamo, dei posti dove possono poi sviluppare la loro vendita, finanziano la prima parte del festival, a seguire poi sono le prevendite e i biglietti dei partecipanti.
Certo, quindi in pratica uno viene al festival, paga l'ingresso, decide se venire per ascoltare solo la musica o rimanere lì la notte, e nel frattempo si può mangiare, si può consumare, diciamo, il cibo lì sul posto, e si possono acquistare anche dei prodotti dalle varie bancarelle che sono installate lì, giusto?
Sì, artigianato e etnico particolarmente.
Ascolta, qual è l'edizione del festival che ricordi in modo più vivido? La migliore, la peggiore, la più particolare?
Beh, sicuramente la prima, come la più particolare sicuramente. La peggiore è sicuramente il 2016, perché siamo sul mare in un posto dove non piove mai, e quell'anno ha piovuto tutti e 5 giorni praticamente. Il 2015 perché ha segnato la svolta del festival, perché fino al 2015 eravamo un festival in crescita e eravamo i ospiti di una struttura sportiva.
Certo.
E dal 2016 il comune, vista la crescita del festival, ha deciso appunto di affidarci in concessione un'area di 2,5 ettari, dove noi poi abbiamo recuperato quell'area che era abbandonata da molti anni e abbiamo realizzato una struttura invisibile, che però è capace di ospitare, oltre al Bababoom, anche altri festival.
Certo, quindi tu ci assicuri, pioggia o non pioggia, divertimento assicurato, il festival si farà, musica 24 ore su 24.
Il festival si farà a prescindere dalla pioggia, musica su 24 ore su 24, e lo assicuro.
Un'ultima domanda prima di fare una pausa musicale e di riprendere l'intervista insieme a te. Le conseguenze del Covid continuano a farsi sentire nel festival e in generale nel tuo mestiere? Ricordiamo che tu sei un DJ.
Sì, sono un DJ, sono un organizzatore. Si è fatto sentire sicuramente per l'incertezza che avevamo a inizio anno. E quindi siamo partiti un po' in ritardo e naturalmente abbiamo dovuto recuperare il cassa in questi mesi. E a livello di prenotazioni devo ammettere che non sembra che ci sia stato il Covid, le prenotazioni sono simili al 2019.
Certo, quindi sembra che l'entusiasmo sia tornato, diciamo, ancora maggiore rispetto a prima del Covid.
Sì, sicuramente si nota un'energia cinetica più importante del 2019.
Ottimo, questa è una buona notizia. Ascolta, rimani in linea con noi, ti faccio ascoltare una canzone di un artista che conosci molto bene e poi riveniamo un po' sull'edizione di quest'anno e la lineup.
Va bene.
Yo! Check the one, I'm a general. Well, no, it's all about zero. Well, this is original style, yeah. Talk to the youths in a me but this is original style, yeah. Talk to the bridge in outer road, but this is original style, yeah. Talk to the youths in a me but this is original style, yeah. Talk to the bridge in outer road. Juggling, juggling with the melody, me know for juggle. On your ears, me got more power than a bugle. Sing me style and pattern, turn up the vibe and make me sprinkle. You know if you follow me for a lap, money go fast, it never simple. This ya not a lyric, this ya not a sound test. Remember me tell you so, nobody we are the best. From the north to the south, from the east to the west.
adesso. When on the pon mi groove ta comice tota.
Adesso il style, uh-huh. Yeah. Tied to the youths in a mi albo, this original style, uh-huh. Yeah. Tied to the bridge in outer road, but this original style, uh-huh. Yeah. But this original style, yeah. Talk to the bridge in Outer Road.
Subliminal, nobody live with city style. It a go hit you all. Rhymes a collect and shot like one, but be no criminal. Watch when I ride them down a circle, show a man a dollar. Yes, I me care, but me feelings come out so spiritual. Me know say value more than gold, more than $1 million. I when me jump on stage, I be thinking a regular. I wanna never give but regularity. I deal with reggae originality.
In original style, yeah. Sing a me album, this original style, yeah. Talk to the bridge in Outer Road, but this original style, yeah. Talk to the youth, sing a me album, this original style, yeah. Talk to the bridge in Outer Road. Well done. One time, two time, three times, say we kneel. Ira walk already said, fuck music scheme, yeah. One time, two times, three times in your game. Real rebel warriors, they're from the senior. One lies, two lies, three lies, watch your dread. Nanny no more fish, show them how we brilliant. One sound, two names, three lies, me, representing me, the youth of Tassan, original style, yeah. Talk to the youth, see now me out, but this your original style, yeah. And talk to the bridge in Outer Road, but this your original style, yeah. Talk to the youth, see now me out, but this your original style, yeah. Talk to the bridge in Outer Road.
Yes, I am.
Vous l'avez compris, il ne s'agit pas du célèbre club de l'11e arrondissement de Paris. D'abord, il y a une petite différence d'orthographe et ensuite le style musical est complètement différent. Là, on parle du Bababoom, triple B. Ritorniamo con il nostro invitato Andrea Borraccini, organizzatore del Bababoom Festival. Allora Andrea, prima abbiamo ascoltato una canzone di Julian Marley, che è il figlio di Bob Marley. È la prima volta che hai invitato un membro della famiglia Marley sul palco del Bababoom?
Sì, Julian è il primo della famiglia reale.
D'accordo, e quali sono gli altri artisti famosi della scena reggae presente al festival?
Sicuramente dobbiamo nominare gli Africa Unite, che è uno dei gruppi italiani più storici e più rappresentativi del panorama reggae, che suoneranno il venerdì. E poi ci saranno i francesi, appunto Bigarance, che suonerà il mercoledì sul palco principale, e Blackboard Jungle invece, che suonerà sabato nell'area dub. Per tornare in linea con i giorni, diciamo che il mercoledì faremo una giornata mista tra reggae e hip hop.
Certo.
E l'hip hop sarà affidato a Mattak, che è un italo svizzero che appunto è molto molto importante in questo momento. Uh-huh. Nelle due aree dub, cioè nell'area dub e nell'area dancehall, che sono due aree che iniziano la musica dopo il palco principale. Uh-huh. Avremo Raina, che è un veterano appunto della musica reggae italiana, che viene da Roma, dal gruppo Villa dal Posse. E nell'area del dub invece avremo King Shile, Sound System dall'Olanda.
D'accordo, quindi vediamo nomi non solo italiani, nomi italiani, francesi, svizzeri, insomma, verranno artisti da tutto il mondo?
Sì, Giappone, Giamaica, un po' da tutto il mondo e naturalmente una gran parte dall'Italia.
Ascolta, una domanda più generale sul reggae come genere musicale. Trovi ci sia una differenza tra il panorama reggae italiano e quello francese?
Sì.
Domanda
sì,
da un milione di dollari.
Che, noto una differenza... non tanto a livello musicale, perché siamo simili, ma piuttosto su quello che è, diciamo, il panorama musicale, artistico, gestito appunto dal governo francese e dal governo italiano. Sento, anche se io non sono un musicista, sento da parte dei musicisti una una carenza organizzativa qui in Italia che invece in Francia sembra non ci sia.
Certo, trovi, diciamo, artisti francesi ti riferiscono di essere, diciamo, magari meglio protetti, meglio tutelati da parte della politica in pratica?
Sì, sì, diciamo che a livello lavorativo forse la Francia riconosce il musicista maggiormente come un lavoratore a tutti gli effetti, sì. Mentre in Italia forse ancora non ci siamo arrivati a questa mentalità, ecco.
Sì, penso che gli artisti, Alain, tu vas me corriger si c'est de faute, les artistes travaillent tous comme intermittents du spectacle.
Oui, oui, souvent c'est un statut privilégié en France, oui, certainement qu'il n'y a pas en Italie. Alors...
Voilà, ouais, ma, poi non è un segreto che il welfare, tra il welfare francese e quello italiano ci sia una certa differenza. E un'altra domanda, sempre di natura un po' generale, la musica reggae è considerata un po' come un genere di nicchia. C'è un modo, secondo te, per aprirsi ad un pubblico più largo? In pratica, in che modo il reggae può diventare più pop? E poi, sarebbe giusto, secondo te, che il reggae perda il suo statuto appunto di musica di nicchia? Oppure trovi che sarebbe un po' come tradire la sua stessa natura?
No, non lo vedo come un tradimento, sicuramente. Secondo me è più una questione di ambiente. Di luoghi dove il reggae in generale è nato e è cresciuto, quindi rimane di nicchia perché appunto non è entrato nei posti convenzionali classici, magari è nato con i centri sociali, si è sviluppato piuttosto in locali piccoli che organizzavano feste, diciamo, straordinarie, magari facevano un po' di reggae, mentre i grandi club, i grandi locali dove in Italia si suona, diciamo, un determinato tipo di musica, il reggae fa ancora molta fatica ad entrarci.
Qualche altra domanda conclusiva riguardo appunto la logistica del festival? Ci sono quattro aree musicali, giusto?
Ci sono quattro aree musicali, che una è attiva dal mattino perché siamo proprio sulla spiaggia,
sì.
Quindi si inizia alle 8 del mattino con la colazione, ci saranno delle persone che porteranno avanti un programma radio che sarà sia di storia, di filosofia, ma anche di appunto musica, fino alle 14 del pomeriggio, dove nell'area spiaggia si aprirà il sound e si inizierà a suonare reggae, dancehall, dub, un po' generi misti. Dalle 8 della sera apre il palco principale e a mezzanotte aprono le altre due aree DJ, che sono la dancehall area e la dub area.
E per dormire, lavarsi, mangiare, come funziona? Si viene lì con il camper, si viene lì con la tenda?
Sì, diciamo che le cose che non devono mancare al Baba Boom sono o il camper o la tenda e soprattutto le ciabatte.
E crema solare, direi, per chi ha poca melanina.
E speriamo quintali di crema solare.
come ci si fa per prenotare e quali sono i prezzi?
E allora, una giornata costa 20 euro senza il campeggio, 30 euro compreso il campeggio. Si può prenotare dal nostro sito www.bababoomfestival.it, oppure qui in Italia c'è Ciao Ticket, che pure fa la vendita dei biglietti del Baba Boom, sia online sia nei suoi punti vendita che sono, diciamo, distribuiti in tutta Italia.
Vous l'avez compris, vous avez la musique reggae, vous aimez la plage, vous êtes aux alentours de les Marques dans la période entre les 20 et les 24 juillet, vous n'avez que à réserver votre place au Baba Boom Festival. Andrea, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te Francesco dello spazio.
Grazie e a presto. Je vous rappelle enfin que vous pouvez gagner des places pour le Baba Boom Festival. Pour ce faire, vous devez répondre correctement à cette question. Voilà, si vous répondez mal, vous n'allez pas gagner. Dans quelle année est né Bob Marley? C'est très simple, vous devez donner la réponse à quel numéro, Alain?
01 40 24 29 29.
Pause musicale et ritorniamo con la seconda intervista.
Vivere così senza pietà, senza
Eccoci qua, bentornati su Radio Licre 93.10. Alors Alain, qu'est-ce que t'en penses de ce festival? Tu vas y aller?
J'aimerais bien y aller, oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y aller.
Ouais,
mais alors... je sais quand est né Bob Marley.
Alors, je suis sûr que notre amie Chantal, elle veut sûrement aller au festival, n'est-ce pas Chantal? Attends, là, elle prend des vidéos, elle part dans tous les sens, mais je suis sûr que Chantal veut y aller, parce qu'elle ne le dit pas, mais je l'ai croisée un vendredi soir à 5h du matin à un festival. Elle dit que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Alors maintenant, ça va, on part dans quelque chose de plus sérieux.
Cappuccino e tutte le domeniche mattina dalle 8 alle 11.
Vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé d'un livre, Il Fuggiasco, di Massimo Carlotto, où on parle aussi della doctrine Mitterrand. Parliamo quindi di un fatto, che un fatto di cronaca, diciamo, un fatto di politica internazionale di questa settimana. Parliamo della mancata estradizione di 10 ex terroristi italiani rifugiati in Francia. Ne parliamo con Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo.
Buongiorno a voi.
Danilo Ceccarelli, giornalista per Agenzia Nova. Potete leggere i suoi articoli, diciamo, la sua firma in vari giornali, la Huffington Post, la Stampa, il Corriere del Ticino oppure alla radio. Allora Danilo, tu hai seguito questa vicenda da vicino. Questo annuncio coglie di sorpresa le istituzioni e la magistratura italiane o no?
Beh, sì, è stata una vera e propria doccia fredda per l'Italia, ma anche per i rapporti franco-italiani. Riassumo brevemente, stiamo parlando di 10 ex terroristi di estrema sinistra che dopo gli anni di piombo si erano rifugiati in Francia, approfittando di quella che viene comunemente chiamata dottrina Mitterrand, che appunto dava rifugio a tutti questi ex militanti dopo aver deposto le armi. E questi dieci ex terroristi sono stati quasi tutti arrestati nell'aprile dello scorso anno a Parigi nell'ambito di un blitz, un'operazione ribattezzata Ombre Rosse, organizzata in collaborazione con le autorità francesi e italiane. C'è stato, dopo un anno e tre mesi di udienze in cui ogni volta ogni dossier veniva respinto, ogni richiesta di estradizione veniva rimandata perché secondo la giustizia francese mancavano degli elementi nel processo di estradizione, alla fine è arrivata questa bocciatura in blocco per tutti e 10 gli imputati. Secondo la giustizia francese c'è una presunta violazione delle garanzie di quello che dovrebbe essere un giusto processo. Sì. Agli imputati, praticamente, detto in parole povere, la giustizia francese, tra virgolette, rimprovera l'Italia perché non sarebbero state rispettate perché non sono state rispettate alcune normative giudiziarie. In particolare queste persone sono state giudicate in contumacia, quindi questo è stato una motivazione che ha portato la Chambre d'instruction della Corte d'Appello di Parigi nei giorni scorsi a bocciare questa estradizione. È un gesto, per carità, molto importante da un punto di vista legale, ma soprattutto da un punto di vista politico, perché certo. Il presidente Macron aveva spinto per l'estradizione di queste 10 persone, sbloccando così un impasse che tra Francia e Italia andava avanti ormai da decenni. Adesso si aspetta un eventuale ricorso in Cassazione che può arrivare solamente dal procuratore francese, quindi la palla resta alla Francia.
Certo, quindi non è ancora detta l'ultima parola. Abbiamo visto Macron quindi contrariato da questa decisione. Invece qual è stata la reazione dei politici italiani di fronte a questa decisione?
Sì, Macron, ricordo che durante il vertice NATO di Madrid, durante la conferenza stampa, lo ha detto chiaramente. Lui continua a sostenere l'Italia, continua ad essere a favore dell'estradizione. Io, parlando subito dopo la sentenza con alcuni dei legali, il sentimento, oltre ovviamente, dei legali degli ex terroristi, il sentimento, oltre ovviamente quello di soddisfazione per per questa sentenza, era anche soddisfazione per il fatto, e qua cito praticamente tutti gli avvocati, che la giustizia ha vinto sulla politica. Quindi secondo il loro punto di vista c'è stato un aggiustamento nella situazione. E per quanto riguarda l'Italia, tanta amarezza da parte della ministra della giustizia Marta Cartabia, parole molto dure anche da parte del leader della Lega Matteo Salvini, e una forte delusione anche da parte di Mario Calabresi, ricordo, figlio del commissario Luigi Calabresi, ucciso negli anni 70, e tra i 10 terroristi figurano, tra 10 ex terroristi figura anche Giorgio Pietro Stefani, ex leader di Lotta Continua, condannato proprio per essere stato il mandante dell'omicidio Calabresi.
Certo, quindi mi sembra di capire che il dibattito si articoli attorno a tre assi. Il primo asse è che da un lato c'è chi chiede giustizia, mentre dall'altro c'è chi dice che oramai si parla di gente di una certa età, che si tratta di crimini commessi tanti anni fa. Il secondo asse è che c'è chi dice che è ingiusto che degli affari che riguardano la politica italiana e la magistratura italiana siano trattati dalla magistratura francese. E il terzo asse è che quando i crimini vengono commessi dalla sinistra, la magistratura forse, insomma, c'è chi dice che quando i crimini vengono commessi dalla sinistra, la magistratura è più tollerante forse rispetto a quelli commessi di destra. Banalizzo, ma mi sembra che il dibattito in Italia almeno sia stato recepito secondo questi tre assi.
Sì, secondo questi tre assi, alcuni punti che hai citato sono dei punti che si dibattono, soprattutto penso al concetto di due pesi, due misure nei processi sull'estrema destra e sull'estrema sinistra. Questo è un dibattito che in Italia va avanti fin dagli anni di Piombo. Diciamo che sì, la difesa e comunque chi è contrario a questa estradizione mente soprattutto in avanti il fatto che queste persone ormai sì, si sono rifatte una vita qui in Francia, non ha assolutamente senso estradarle e metterle in prigione ora che sono alcune anche anziani. Tra l'altro lo stesso Pietro Stefani soffre di alcuni problemi di salute molto molto gravi, infatti non era neanche presente alla lettura della sentenza in aula.
Grazie Danilo, facciamo una piccola pausa musicale, resta con noi e poi ritorniamo con molti altri temi sulla Francia.
Chi dorme solo passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento, perdi l'attimo. E chi guarda le nuvole, e chi aspetta il telefono, chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento, perdi l'attimo.
Bentornati su Radio Ligre 93.10. Alors, je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour le Bababoom Festival. Et vous devez téléphoner à quel numéro, Alain? Quand tu arrêtes de faire du bruit, tu peux me dire.
40 24 29 29.
Et on est là avec Danilo Ceccarelli, giornalista italiano residente in Francia. Abbiamo parlato della mancata estradizione di 10 ex terroristi dalla Francia all'Italia. Torniamo sulle presidenziali, anzi veniamo alle presidenziali e le legislative in Francia. Allora Danilo, non so se sei d'accordo, ma trovo che la cosa più difficile da fare, c'è cioè qualche cosa in comune tra le varie elezioni, la cosa più difficile è che dopo le elezioni è sempre difficile capire chi ha vinto e chi ha perso, perché tutti si dichiarano come vincitori e la stampa invece dipende tutti i candidati come degli sconfitti. Al di là di queste diciamo opinioni personali, volevo chiederti come ha reagito la politica italiana di fronte alla vittoria di Macron alle ultime elezioni, ci si aspettava un risultato simile o no?
Sì, beh, diciamo che ovviamente dopo delle elezioni, dopo un tipo di elezioni come queste, appunto legislative, per il rinnovo dell'Assemblea nazionale, si va sempre ad interpretare un po' il voto, ma credo che questa volta sia Italia che Francia sono tutti d'accordo sul fatto che il presidente Macron ne esce come il grande sconfitto, poi al di là della sinistra e dell'estrema destra di Marine Le Pen, che entrambi gridano alla vittoria, chi veramente è andato male a queste elezioni è appunto Macron, che ricordiamo non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta fissata alla soglia dei 289 deputati, ma si è fermato solamente a 245 con la sua coalizione ensemble. In Italia c'è stata un po' la reazione che c'è stata in tutta Europa. Il presidente Macron, che ricordiamo 5 anni fa era arrivato al potere come il presidente riformista, come il capo dello Stato che avrebbe dovuto stravolgere tutti i codici della vecchia politica, ha subito una fortissima battuta d'arresto che adesso complica il suo cammino per i prossimi 5 anni, soprattutto per quanto riguarda le riforme in cantiere, prima fra tutte la tanto discussa riforma delle pensioni.
Certo.
Sono delle riforme che ovviamente vengono seguite con molta attenzione in Italia, ma soprattutto a Bruxelles, quindi ci sono molti dubbi sulla, sulla capacità che avrà nei prossimi anni la Francia di riformarsi. Ovviamente il presidente è corso ai ripari, ha cominciato a tastare il terreno per cercare eventuali accordi con altri partiti volti a formare un'alleanza all'Assemblea utile appunto per far passare le leggi in futuro, senza però riuscirci. Il presidente ha guardato soprattutto a destra, i repubblicani, che sembrano essere gli alleati naturali della maggioranza, però al momento non ci sono stati spiragli di luce.
Certo.
Adesso c'è attesa nei prossimi giorni, già forse da domani o comunque a inizio settimana arriverà il rimpasto di governo, perché ricordiamo, secondo una legge non scritta, i membri del governo, quindi ministri e sottosegretari che si sono candidati a queste legislative e che hanno perso, sono costretti a lasciare l'incarico, quindi sono costretti ad uscire dall'esecutivo. Stiamo parlando di tre membri del governo, tra cui la ministra della salute Brigitte Bourguignon, ma questo rimpasto potrebbe anche essere un'occasione per il presidente per mettere le mani un po' più in profondità nella squadra di governo e cambiare anche altri nomi. Ricordo ad esempio tra questi c'è Damien Abad, ministro della solidarietà, che è finito in queste ultime settimane al centro di alcune accuse da parte di donne che lo avrebbero appunto accusato di essere state molestate. Sono
certo.
Delle dichiarazioni riportate inizialmente dal quotidiano Mediapart. Quindi certo. Macron si trova, possiamo dire, si trova in una situazione di stallo, anche data dal fatto che in questi ultimi giorni, dopo le legislative, ha dovuto lasciare la Francia per gli impegni internazionali. Ricordo il G7 in Germania, parlavamo prima del vertice NATO a Madrid, quindi è rientrato solamente un paio di giorni fa e si è ovviamente messo subito al lavoro. C'è un grande dubbio che aleggia in questi giorni in Francia riguarda la premier Elisabeth Borne,
sì.
Perché mercoledì interverrà all'Assemblea nazionale e al Senato per il suo discorso di politica generale, in cui presenterà un po' le grandi linee del suo programma, ma non si sa se si sottometterà al voto di fiducia.
Certo.
Borne non è, obbligata, secondo le normative, a passare per il voto di fiducia, che rappresenta però un po' una tradizione nella Quinta Repubblica. Sono pochi i premier che non si sono sottoposti a questo voto.
Sì,
ovviamente
sì.
Le opposizioni, in primo luogo la sinistra, lo richiedono a gran voce. Secondo la stampa francese, in questi giorni, in questo fine settimana, Macron e Borne si sono visti proprio per discutere e decidere cosa fare.
Certo.
Cosa fare in merito.
Guarda, grazie Danilo, dobbiamo chiudere, ti faccio un'ultima domanda così per sdrammatizzare, in una parola sola: chi lo vince il campionato di Serie A il prossimo anno?
Il campionato, io sono troppo di parte,
quindi
da romanista io spero la Roma, anche se sarà molto 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 difficile. Secondo me l'Inter, se mi costringete ad essere obiettivo, secondo me l'Inter è senza dubbio la favorita.
Va bene, grazie Danilo, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Facciamo una
grazie
pausa musicale di alcuni secondi, ma proprio pochissimi, perché poi ci sono le informazioni di Raffaele D'Agostini.
c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì, e mentre gli altri ancora dormono.